la corrispondenza.
Sì, eccoci, come dicevamo, benvenuto, anzi bentornato, insomma, sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Grazie per la tua disponibilità. Insomma, con te volevamo un po' approfondire la natura di questo esposto denuncia, anche un po' da dove nasce, quante sono anche le mobilitazioni a livello, se sai dircelo, perché io leggevo anche di altre denunce, anche di altri avvocati in Francia e in altri paesi che stanno denunciando i propri governi.
Sì, buonasera innanzitutto, grazie dell'invito. Abbiamo promosso con alcuni colleghi avvocati questo esposto denuncia indirizzato alla Procura di Roma, che è accompagnato da una diffida nei confronti del Ministero degli Esteri. L'oggetto dell'esposto è la complicità dell'Italia nel genocidio del popolo palestinese. Noi partiamo dalla convenzione del 1948 sul genocidio, che prevede espressamente una fattispecie di complicità e prevede anche il dovere di tutti gli stati di prevenire il genocidio, e partiamo dalla causa introdotta di recente dalla Repubblica del Sudafrica alla Corte Internazionale di Giustizia contro Israele per appunto il genocidio del popolo palestinese. Ricordiamo che il 26 gennaio la Corte ha dettato un'ordinanza, più volte ribadita in seguito, contenente misure provvisorie appunto volte a terminare il genocidio, questo appunto mentre ancora siamo in attesa della sentenza definitiva, che arriverà fra un po' di tempo, insomma fra vari mesi. Però intanto c'è questa ordinanza del 26 gennaio che chiede a Israele, ma a tutti gli stati, di fare quant'è in loro potere per terminare il genocidio in atto, sulla base del fatto che la Corte ritiene plausibile l'ipotesi del genocidio, appunto applicando la Convenzione del 1948 delle Nazioni Unite sul genocidio. E c'è quindi un dovere che incombe su tutti gli stati, non solo su Israele, che è ovviamente il principale protagonista di questa triste, tragica vicenda, ma su tutti quanti gli stati. Allora, quali sono i comportamenti dello Stato italiano sui quali noi chiediamo alla Procura di Roma di indagare? Sono innanzitutto il tema dell'esportazione di armi. Dopo gli eventi del 7 ottobre e l'offensiva israeliana contro Gaza, il ministro degli esteri Tajani disse che erano cessate le esportazioni di armi italiane a Gaza, e un qualcosa del genere mi pare lo disse anche il ministro della difesa Guido Crosetto, ma abbiamo potuto ricostruire che queste affermazioni non rispondono alla verità, perché abbiamo i dati dell'Istat che indicano appunto la continuazione delle esportazioni di armamenti a Israele anche dopo il 7 ottobre. Questi sono dati appunto ufficiali che indicano appunto come questo, come del resto anche il Tajani e suo tempo aveva detto: sì, noi sospendiamo i nuovi contratti, però nulla diceva rispetto ai contratti di Israele. Comunque c'è un accordo di collaborazione della difesa fra Italia e Israele che c'era qualche anno fa, che è un po' la cornice nella quale si sviluppano tutte queste esportazioni di armamenti. Peraltro abbiamo saputo con grande costernazione che l'Italia è la terza potenza esportatrice di armamenti a Israele dopo gli Stati Uniti e dopo la Germania, e quindi non è certamente una posizione onorevole questa, ma è un record di infamia, insomma, medaglia di bronzo dell'infamia dell'esportazione. Quindi c'è questo elemento delle esportazioni di armi che vengono utilizzate, ovviamente armi e strumenti militari di vario genere, che vengono utilizzati perché questa guerra ad alta tecnologia che sta cercando di distruggere un popolo intero, che appunto si sperimentano addirittura le nuove tecnologie militari sulla pelle dei palestinesi. Ricordiamo che se non sono già morti, siamo insomma intorno ai 40.000, quasi 38.000, adesso i dati precisi non ce n'ha nessuno, ma insomma,
sì, anche perché parecchie fosse comune si stanno trovando in questi giorni piano piano, insomma, anche
sì, quelli intorno agli ospedali. Giorno ci sono nuovi massacri, ogni giorno ci sono nuove liberazioni di persone trovate uccise e dall'altro con le mani legate, quindi esecuzioni sommarie in massa vere e proprie, torture eccetera, tutti questi elementi che
sì, oggi c'erano degli articoli sul Manifesto, insomma, che se uno li legge ci danno veramente anche il quadro, raccontati per giunta alcuni direttamente da medici anche israeliani, quindi c'è
sì, no, non c'è dubbio insomma che ci sia questo genocidio. La Corte ha detto che è plausibile, ma ci sono sia l'elemento oggettivo, cioè il fatto che c'è un attacco che colpisce in tutto o in parte la popolazione palestinese, c'è l'elemento soggettivo, cioè l'intenzione di colpire la popolazione palestinese in quanto tale. Ci sono dichiarazioni che noi riportiamo, non tutte perché insomma avremmo dovuto pubblicare un enciclopedia, non un esposto, ma le più significative le riportiamo anche nell'esposto, a partire da quella che fece pochi giorni dopo il 7 ottobre il Presidente della Repubblica di Israele Herzog, no? Dicendo che nessun palestinese è innocente, eccetera, ma quella, sono una serie di dichiarazioni di questo genere. Quindi il primo elemento di complicità dell'Italia è questo della fornitura di armamenti che continua, che ne dicano i ministri competenti, continua. E poi ci sono altri elementi insomma che riguardano ad esempio l'interruzione del sostegno all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, l'UNRWA, che appunto Israele ha detto che l'UNRWA sarebbe stata in qualche modo complice di Hamas, non si sa bene sulla base di quali sue informazioni, e immediatamente l'Italia ed altri stati hanno interrotto questo sostegno all'UNRWA. Poi oggi sappiamo dalla stampa statunitense che sono accuse completamente infondate,
o comunque che non ha mai l'Italia dimostrato, non ha mai portato elementi, no? Poi dobbiamo
adesso stanno emergendo elementi assolutamente in senso contrario. Mentre altri stati come il Canada e altri hanno, pare anche da ultimo anche la stessa Germania, leggevo oggi ma non ho approfondito la notizia, hanno ripreso il supporto all'UNRWA, non risulta che l'Italia ancora l'abbia fatta, quindi anche questo è un elemento su cui dovrebbero indagare i giudici romani. E poi c'è tutto un atteggiamento appunto di sostegno anche politico, economico, c'è tutta la faccenda della cooperazione tra università che è stata spacciata e viene spacciata in modo assolutamente spacciato appunto come una cooperazione culturale, per carità, la cultura al di sopra delle parti, per la pace, eccetera, quando sappiamo benissimo e ogni giorno emergono sempre più dati che dimostrano come questa cooperazione accademica tra Italia e Israele in buona parte sia rivolta al potenziamento dell'industria bellica. Non è un caso peraltro che le università italiane sono sempre più infiltrate dai fabbricanti di armamenti, a cominciare da Leonardo, che è diventato uno dei principali sponsor delle università sia private che pubbliche italiane. Quindi tutti questi elementi li portiamo a conoscenza, all'attenzione della Procura di Roma, e al tempo stesso chiediamo al Ministero degli Esteri di interrompere, ma stavolta sul serio, la fornitura di armamenti a Israele. Lo facciamo sulla base della forza di questa convenzione del 1948 che appunto introduce questo crimine di genocidio, che è un crimine, una norma dotata di forza perentoria, quindi che prevale su qualsiasi altra norma sia nazionale che internazionale. Quindi c'è un obbligo di attivazione anche della giurisdizione penale affinché appunto l'Italia si metta in regola con i suoi obblighi di parte della Convenzione sul genocidio del 1948. Iniziative analoghe che si stanno registrando anche anche in altri stati del mondo, ce n'è una negli Stati Uniti che è già un buono stadio di avanzamento, anche se per il momento i giudici competenti, cioè quelli californiani, a cui si sono rivolti una serie di associazioni, sia statunitensi che di altri paesi, anche la nostra associazione, il Centro di Ricerca della Pace e della Democrazia, ha firmato l'amicus curiae cosiddetto, cioè il documento appunto di indirizzato ai giudici sul tema, e per il momento i giudici californiani si sono dichiarati incompetenti, dicendo che non è un compito loro, è un compito della politica, che diciamo va al di là di quelle che sono le competenze di organi giurisdizionali. È una posizione in realtà insostenibile, nel senso che siamo appunto, come dicevo, di fronte a obblighi di carattere perentorio, e quindi deve essere la giurisdizione a farsene carico. Se la politica non ottempera agli obblighi di prevenzione del genocidio o produce atti di complicità nel genocidio. Altre iniziative di questo tipo sono state introdotte anche in altri stati. Ricordiamo che di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia in Nicaragua ha promosso una causa che in
penale,
qualche modo la Corte Internazionale di Giustizia è una cosa internazionale per violazione della Convenzione sul genocidio, sostenendo appunto che la Germania ha violato anch'essa la Convenzione sul genocidio. Anche qui il pezzo forte dell'accusa è costituito dal fornitore di armamenti, oltre che dall'interruzione del supporto all'UNRWA. E quindi questo l'ha fatto uno Stato di fronte appunto alla Corte. Anche questa è una causa che è in corso di fronte alla Corte Internazionale. Insomma, ci stanno una serie di iniziative che si stanno sviluppando e presumo che se ne svilupperanno anche altre. Ricordo anche che in Italia c'è stato poco prima del nostro esposto un ricorso civile promosso da un avvocato palestinese.
Infatti anche di questo volevo chiederti, infatti.
Sì, sulla base appunto dell'articolo 700 del codice civile, questo avvocato ha sostenuto che aveva avuto appunto parte della sua famiglia sterminata nel corso delle varie offensive a bombardamenti israeliani, ha chiesto l'interruzione immediata del sostegno dell'Italia alla politica genocida di Israele. Quindi anche questo è un'iniziativa importante, peraltro le due iniziative convergono, perché sia pure utilizzando strumenti diversi, cioè la giurisdizione civile nel caso di questo ricorso e quella penale nel caso del nostro esposto, convergono insomma allo stesso oggetto. Infatti promuoveremo sicuramente iniziative comuni anche con i promotori di questo articolo 700. Sì, sono vari gli avvocati impegnati in queste iniziative giudiziarie. Per quanto riguarda il nostro esposto, ci stanno avvocati noti insomma come Claudio Giangiacomo, Arturo Salerni e altri. Ricorso dell'articolo 700 c'è l'avvocato Gianluca Vitale di Torino e altri avvocati di Roma e di altri fori. Insomma, quindi abbiamo una iniziativa in corso. So appunto, ho ricevuto l'indicazione, la richiesta di informazioni da parte di altri colleghi, di associazioni e di organizzazioni pari, e quindi si presume che verranno avviate iniziative analoghe anche sempre in Italia, anche da parte di altri soggetti, che ovviamente è un'ottima cosa, perché bisogna estendere questo fronte di lotta affinché l'Italia finisca di appoggiare questo genocidio, che è questo appoggio è una vergogna per tutti noi cittadini italiani, oltre che ovviamente per il governo, che è il primo responsabile.
Sì, diciamo che insomma questo ovviamente ce lo spieghiamo tutto, anche se sembra che poi forse bisogna anche trovare dei momenti di comunicazione, mobilitazione, perché mi pare che ad oggi le iniziative invece di repressione di chi vuole denunciare, comunicare siano essi palestinesi, e mi riferisco al caso di Annan e all'ulteriore richiesta che, se non erro, è stata ritirata la richiesta di estradizione nei confronti di Annan, no? In questi giorni.
Sì, è stata negata da parte del giudice competente, ma questo già qualche tempo fa. Ci sono una serie di atti di repressione che sono l'altra faccia appunto di questa iniziativa, cioè c'è il tentativo dei soggetti che in realtà sono impegnati a fianco di Israele e quindi in qualche modo sostengono le politiche di carattere genocida, di reprimere chi osa dire cose, ad esempio anche in ambiti come la stampa o le istituzioni scolastiche, universitarie. Sappiamo che viene utilizzato a questo fine in modo appunto del tutto improprio lo strumento dell'antisemitismo, cioè questa equazione che ormai sono in pochi, ma qualcuno ancora continua ad affermare che c'è, chiunque critichi Israele si rende colpevole di antisemitismo, anche se magari sono gli stessi ebrei che in molti casi criticano Israele. Vediamo quello che sta succedendo negli Stati Uniti,
sì,
c'è una divisione di massa di giovani e studenti, altri come la Jewish Voices for Peace, no? Voce ebraica per la pace, che viene, che oggi nell'occhio del ciclone della repressione, con i numerosi arresti che si sono avuti alla Columbia University e in altre parti degli Stati Uniti. Quindi diciamo così che la malafede degli apparati di potere giunge appunto a attribuire un termine, tutto un significato del tutto distorto a un termine come antisemitismo. Poi vabbè, bisognerebbe anche aggiungere che molti che parlano oggi di, a proposito di antisemitismo, sono i diretti eredi politici appunto di quelli che furono i veri protagonisti dell'antisemitismo.
Sì, ma infatti vediamo che in particolare, insomma, in Germania, ma anche in Austria, c'è un accanimento particolare nei confronti di chi appunto vuol sostenere le cause, insomma, della lotta, dell'autodeterminazione del popolo palestinese, no? Quindi tentando di non solo criminalizzarlo, arrestarlo, portarlo o incarcerarlo o impedendogli di parlare, come è stato nel caso.
No, lo possiamo solo visto, la Germania è il buco nero dell'Europa in questo momento dal punto di vista della repressione, della libertà di pensiero, eccetera. Diciamo che ancora una volta i tedeschi hanno perso un'occasione per stare dal lato giusto della storia, insomma, come negli anni immediatamente precedenti al 1945, dove appunto lo Stato hitleriano, che però godeva del sostegno di buona parte del popolo tedesco, fu quello che realizzò poi lo sterminio del popolo ebraico, no? Il cosiddetto Olocausto, la Shoah, e oggi appunto sono impegnati a nascondere, a negare l'esistenza di un genocidio contro il popolo palestinese. Insomma, diciamo che mutatis mutandis c'è un atteggiamento simile, cioè sempre e comunque dalla parte dei genocidi.
Bene, io non so se, insomma, penso che sia stato abbastanza esaustivo. Immagino, non so se avete in conto di poter mettere un momento di divulgazione, perché ancora non se ne sa molto di questo esposto.
Sì, guarda, dovremmo sicuramente, abbiamo fatto circolare intanto un comunicato stampa che sicuramente avete visto anche voi, nel quale diamo notizia. Poi ci dobbiamo organizzare per andare a momenti di
pubblici.
Pubblici di incontro. Ci sarà intanto il 13 e 14 maggio a Roma e a Napoli un'iniziativa interuniversitaria promossa dalla Sapienza, dall'Università Federico II di Napoli, sul tema della NACPA, che probabilmente sarà un'occasione per parlare anche di questa iniziativa, ma andremo sicuramente anche a strutturare iniziative specifiche, lo faremo anche con i colleghi che sono impegnati nel ricorso ex articolo 700 a nome dell'avvocato palestinese, quindi poi cercheremo di dare tutte le notizie, di organizzare la cosa nel modo migliore possibile.
Un'ultima domanda e poi ti lascio ai tuoi impegni. Come è stato ricevuto questo esposto denuncia dalla procura cittadina?
Ma, ovviamente non c'è stata nessuna reazione, è stato depositato e poi, insomma, non è che è stato fatto l'atto formale del deposito, dopodiché vedremo che cosa cosa la procura dirà. Noi siamo fiduciosi, insomma, nella capacità della magistratura di cogliere alcune esigenze oggettive sull'applicazione del delitto, poi in un caso del genere così evidenti, ma vedremo un po' quello che succederà in seguito. L'importante, insomma, è che questa iniziativa,
però,
si estende,
scusa se diventa un po' puntigliosa, no? Nel senso, tu dici vedremo che succederà, in realtà uno fa un esposto denuncia, cioè quindi si dovrebbe aprire un'indagine, venire assegnato ad un PM che apre l'indagine come,
certo,
procedura normale, no? Per spiegarlo, anche perché c'era arrivata giusto una richiesta di questo tipo, quindi non volevo dire cose false.
Sì, viene assegnata, la procura assegna il caso a un PM che poi prende le deliberazioni del caso e ce le comunica, insomma. Questa è
e questo PM ancora non è stato assegnato, però?
No, che noi sappiamo, no, ma è stato fatto l'altro ieri il deposito, quindi non è.
Ah, tu dici, no, perché molte volte viene assegnato quasi subito. No, pensavo che per alcuni reati vedevo che veniva assegnato quasi subito. No,
non mi risulta personalmente, non credo risulti. Non ho fatto io personalmente il deposito, ma non credo risulti il nome neanche al collega che l'ha fatto.
Ah, quindi ci vuole un po', diciamo, una prassi normale.
Sì, qualche giorno prima aspettarlo, insomma. Comunque è importante insistere e moltiplicare questo tipo di iniziative, diffonderle anche a livello nazionale, ovviamente internazionale.
Bene, vabbè, io ti ringrazio, sicuramente ci incontreremo, insomma ci risentiremo quando divulgherete, quando ci saranno questi appuntamenti. Intanto buona lotta, buon 25 aprile, so che quest'anno, insomma, è sicuramente a fianco del popolo palestinese, della sua lotta di liberazione, quindi
certo, domani tutti in piazza per ricordare la resistenza e appunto oggi in questo contesto la lotta del popolo palestinese e la lotta di tutti i popoli contro il genocidio del popolo palestinese assume un rilievo del tutto particolare anche nel contesto di una ricorrenza antifascista come il 25 aprile.
Bene, grazie e buona serata.
A voi, arrivederci. Ciao.